che cosa significa occuparsi di storia della maschilità, perché comunque non è un tema molto diffuso, o sbaglio?
Qualcosa che in Italia è ancora abbastanza sconosciuta, ma in realtà in altri paesi si fa, nei paesi anglosassoni, soprattutto Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, insomma, si fa da decine di anni, dagli anni 70 si può dire. Non si tratta di niente di diverso che di applicare le categorie di analisi del genere agli uomini, al genere maschile, visto che i generi sono almeno due. Sicuramente non sono un genere soltanto le donne, perché molto spesso quando si parla di genere si dà per scontata questa equazione genere uguale donne, che è qualcosa di assurdo, no? Perché com'è possibile che le donne, metà dell'umanità, siano un genere, ma l'altra metà non è un genere, cioè è qualcosa di illogico. In realtà dietro questa apparente illogicità c'è un nodo, che è quello del potere.
Studiare la storia della maschilità significa avere anche maggiori informazioni, più chiarezza, poter capire meglio anche il tema della violenza contro le donne, visto proprio anche che è agita praticamente soltanto da uomini.
Ma dal mio punto di vista sì, cioè, dipende ovviamente dall'impostazione che tu dai alla questione. Molto spesso di violenza contro le donne si parla in termini, come dire, tecnici o addirittura securitari, cioè come se fosse un problema di ordine pubblico, per cui più polizia, più telecamere, più leggi repressive e siamo tutti più tranquilli. Questo è molto spesso l'approccio che viene da certe parti, diciamo così. Io, e non solo io, naturalmente la vedo in un modo piuttosto diverso, cioè la violenza maschile contro le donne è un fenomeno che ha radici molto robuste nella mentalità, in una certa mentalità maschile, in una certa cultura maschile, che si è storicamente, come dire, sedimentata, ha una sua storia, che poi è quello che provo a fare io. E se non si affronta questa dimensione, diciamo, culturale, nel senso antropologico, nel senso degli stereotipi, del modo in cui gli uomini, la maggior parte degli uomini, per fortuna non tutti, concepiscono le relazioni tra i generi e nel modo in cui gli uomini concepiscono il corpo delle donne e il proprio corpo di maschi, credo che se non si affronta questo, come dire, si continuerà ad avere un approccio assolutamente inefficace, perché naturalmente non è così, non è con un supplemento di, tra virgolette, sicurezza che si può davvero avere più libertà, anzi molto spesso le due cose sono concetti molto antitetici.
Ci sono delle peculiarità italiane.
Nella storia del virilismo, che è quello che io, insomma, ho provato a fare anche recentemente, secondo me sì, ci sono peculiarità italiane, come poi quando affrontiamo certe costruzioni culturali, sociali, ovviamente bisogna sempre guardare ai contesti storici e culturali particolari, cioè legati a una certa nazione, a una certa cultura, a una certa società. In Italia penso che la questione abbia avuto storicamente un rilievo maggiore, cioè nel senso che questa nozione politica della virilità ha avuto un'importanza e forse anche una drammaticità particolare, perché secondo me la storia dell'uso politico della virilità è legata anche a certe involuzioni autoritarie, nazionaliste, diciamo anti-illiberali, insomma, nel senso una concezione che restringeva la libertà e che proponeva una visione molto gerarchica dell'ordine sociale. E noi siamo il paese che ha inventato il fascismo, questo non dovremmo dimenticarlo. Un regime che non a caso, perché non è soltanto, come dire, un dettaglio di colore, che non a caso ha fatto dell'esaltazione della virilità, no, della forza maschia e guerriera una vera e propria divisa politica, un programma nazionale. E questo non è un caso. Noi siamo poi anche il paese del bagnino romagnolo, del Latin Lover, delle magliette Italians do it better, cioè è come se questa retorica assolutamente fantastica, nel senso ovviamente campata in aria, della mitologica, della virilità, sia diventata una specie di divisa nazionale. Questo forse anche dal punto di vista turistico qualcuno l'ha considerato una risorsa, ma poi dal punto di vista politico, diciamo che anche molto recentemente ai massimi livelli della politica abbiamo visto quali sono poi le conseguenze in termini di consenso di questo tipo di impostazione del rapporto tra i generi nella società.
Quali conseguenze?
Conseguenze drammatiche, non soltanto italiane, purtroppo, in termini di disuguaglianza a tutti i livelli tra i generi. Io adesso per brevità parlo soltanto di maschile e femminile, ma naturalmente poi bisognerebbe parlare molto anche di omofobia e di tutto quello che riguarda qualsiasi soggetto che non sia, come dire, il maschio bianco occidentale, tutti questi altri soggetti descritti come marginali, a partire dalle donne, per finire agli omosessuali, alle lesbiche, agli altri razziali, no? Costruiti come altri razziali, sono tutti piani discorsivi che si intrecciano moltissimo con le retoriche della virilità da un lato e con una concezione gerarchica dell'identità, cioè dove esistono di fatto o anche in teoria fino all'altro ieri, oggi è più difficile dirlo, insomma, che esistano soggetti inferiori e superiori, razze inferiori e superiori, ma di fatto continuiamo a vivere in una società disuguale, cioè che offre possibilità molto diverse a seconda del colore della pelle, ma anche a seconda del genere, dell'orientamento sessuale. E questo, diciamo, è un grandissimo limite per la stessa convivenza civile e democratica, insomma, ma di questo non sembra che nella nostra società molte persone siano davvero preoccupate, insomma, è come se si potesse accettare un regime di libertà minorata per metà della popolazione almeno, e questo è veramente incredibile, ma non è, credo, l'unico motivo per cui da uomini dovrebbe essere importante occuparsi di questo, che non è un problema che riguarda soltanto le donne, perché poi un certo tipo di dominio storico maschile ha modellato anche, appunto, la cultura, l'identità, la mentalità, i valori, la percezione anche di se stessi del genere maschile, in un modo che secondo me sottrae libertà anche agli stessi uomini e consegna a noi uomini, a noi maschi, che da quando siamo cresciuti siamo bombardati di richieste: se sei un uomo devi essere all'altezza di questo modello, di questo comportamento, di questi linguaggi, eccetera, consegna a noi stessi come maschi delle vite deprivate, delle vite forse molto spesso misere, ovviamente oltre a creare danni spaventosi alla libertà delle donne.
Le violenze sono in aumento, è anche vero che oggi si denuncia di più, ci sono dei fenomeni nuovi come diversi casi di donne sfregiate con l'acido di recente, dal tuo punto di vista c'è una ragione particolare, è vero che le violenze sono in aumento, come la vedi?
La prima grande indagine statistica dell'Istat nel 2006, pubblicata nel 2007, non credo che ci siano altre indagini che consentano una comparazione dei dati. Viaggiamo su impressioni, è difficile stabilire se oggi si parli di più e quindi si abbia anche una percezione mediatica di un fenomeno in ascesa, oppure se davvero oggettivamente questo fenomeno sia più grave. Resta il fatto, come dire, che nella nostra società la violazione del corpo delle donne è qualcosa di perfettamente logico, cioè non è un'anomalia del sistema, non è un errore del sistema, è qualcosa di perfettamente coerente con l'ordine politico della nostra società, e mi riferisco per esempio alla pubblicità, mi riferisco alla televisione, mi riferisco alla prostituzione. Si calcola 9 milioni di prestazioni sessuali vendute ogni anno, e quindi cosa significa? Dal punto di vista del cliente, dell'immaginario del cliente, molto spesso cos'è la prostituzione? Significa esercitare un potere tendenzialmente totale sul corpo di una donna, e questo è, come dire, l'antichissimo sogno e desiderio maschile, un po' la cifra di un certo immaginario delle relazioni tra i generi. Allora, rispetto a tutto questo, la violenza contro le donne non è un fenomeno, come dire, un errore, un accidente, un'anomalia del sistema, è un fenomeno perfettamente logico con il linguaggio sociale delle relazioni tra i generi, così come domina la nostra società, quindi, come dire, è difficile anche stupirsi che il fenomeno sia così esteso, quando poi in realtà, come dire, tutti i messaggi spesso provengono dai media, ci dicono questo: prendimi, afferrami, usami, fai, no? Cioè, sono disponibile, sono un oggetto a disposizione del tuo desiderio e della tua volontà senza limiti. Allora, se questo è il messaggio che da quando siamo nati riceviamo, ovviamente, come dire, chi si comporta in un modo estremo, ma purtroppo non è un fenomeno limitato, come sappiamo, anzi, non sente di compiere qualcosa che va, come dire, contro un certo, una certa normativa sociale, un certo dovere essere sociale, perché è un messaggio, come dire, che è perfettamente diffuso, che è pervasivo e sembra addirittura la cifra, l'unico modo possibile in cui gli uomini possano mostrare una qualche sicurezza, una qualche forza, proprio nell'appropriazione letteralmente del corpo delle donne.
C'è un modello maschile da proporre per le nuove generazioni? Per esempio, faccio anche riferimento al progetto maschile plurale di cui fai parte, ti chiedo se quella può essere una strada, se possiamo raccontarla a chi ci ascolta, e anche se secondo te è vero che c'è comunque un protagonismo maschile ultimamente, più voci di uomini che prendono coscienza.
Da 30 a 40 anni almeno, una certa retorica virilista sia ormai diventata anacronistica, perché non è più possibile sostenere, come si è fatto per decenni, insomma, se non per secoli, che le donne sono naturalmente biologicamente inferiori perché hanno un cervello più piccolo, eccetera. Cioè, ovviamente la disuguaglianza continua a riprodursi, ma non è più possibile gridarle 420, come dire, come una legge di natura, come qualcosa di indiscutibile. Questo è accettato in una certa confusione del genere maschile negli ultimi decenni, ma ha aperto anche nuovi spazi di, come dire, eterodossia, cioè di possibilità comunque che si aprono di essere maschi in altro modo o di esplorare strade diverse da quelle appunto del modello del guerriero, del modello dell'uomo che non deve chiedere, del capofamiglia che sbatte i pugni sul tavolo, eccetera. Naturalmente il problema è che questi modelli non sono socialmente legittimati, cioè non esiste un modello, come dire, chiaro, netto. L'unico modello che circola, autorevole, che sembra conferire sicurezza e quindi anche un porto sicuro, diciamo, nelle insicurezze del genere, è sempre quello classico dell'uomo, appunto, che non deve chiedere. Allora, non credo che ci sia bisogno di suggerire un modello alternativo a dei modelli alternativi. Un modello possibile che io vedo per gli uomini di essere uomini in un modo diverso da quello classico, tradizionale, violento, prevaricatore, potente e dominante, è quello che, come dire, si augura, io credo, a ogni persona, cioè essere se stessi. Essere se stessi significa cercare di rendersi conto che viviamo non in una condizione di libertà dal punto di vista dell'identità di genere, questo vale anche per noi uomini, ma viviamo dentro una specie di gabbia in qualche modo identitaria, perché dobbiamo essere in questo modo, perché c'è un controllo reciproco, come dire, già a partire dall'adolescenza, se non da prima, su quanto sei davvero uomo oppure se sei femminuccia, eccetera. Allora tutto questo crea delle armature rigide, no? Crea delle posture proprio che fanno male, che sono anche dolorose. Allora, credo che il primo passo sia di riconoscere questo tipo di realtà, questo grande sistema di condizionamento identitario, dopodiché ognuno, come dire, troverà la sua strada e sarà quello che sente di essere. La questione io la rovescerei, cioè questi modelli di uomini tutti di un pezzo, eccetera, rappresentano davvero i nostri bisogni autentici, i nostri desideri, quello che vogliamo essere? Davvero io voglio essere così? Allora, io già mi accontenterei se ognuno di noi per 5 minuti nella propria vita si riuscisse a fare questa domanda, insomma, e poi magari si dà la risposta che crede. Non c'è una ricetta, non c'è una strada giusta e una sbagliata, però perlomeno, come dire, che noi uomini siamo consapevoli che comunque qualsiasi scelta facciamo abbiamo dei vantaggi e dei privilegi, naturalmente, ma paghiamo anche un prezzo. Di questo non si parla mai e, come dire, rimuovere questa parte dolorosa crea poi degli scompensi anche dal punto di vista emotivo e forse psicologico che poi possono ritornare sotto forma di violenza. Allora ragionare su questo, su questa dimensione, come dire, oscura e scomoda e dolorosa, credo che potrebbe essere un modo per affrontare sia complessivamente le radici della violenza maschile contro le donne come fenomeno, ma anche forse per una qualità della vita e forse anche per una libertà migliore per gli uomini.
Ti chiedo di raccontare il progetto Maschile Plurale.
Sì, ma noi siamo nati, Maschile Plurale è nata come associazione, diciamo, formalizzata nel 2007, dopo un appello che noi avevamo lanciato l'anno precedente contro la violenza alle donne, che ha avuto moltissime adesioni, assolutamente al di sopra delle nostre aspettative. Allora in quel momento una rete che esisteva già da diversi anni ha deciso di costituirsi in associazione, ma come rete, diciamo, come realtà diffusa esistiamo da una quindicina d'anni, e poi a livello locale ci sono gruppi singoli che si occupano di queste tematiche anche da molto più tempo, insomma, e siamo anche di, come dire, approcci e orientamenti diversi tra di noi. Maschile Plurale vuol dire questo, vuol dire anche che, come dire, ragionare collettivamente tra uomini sulla condizione maschile è un salto anche politico, nel senso che è qualcosa che è molto difficile tra uomini nel momento in cui tu vai a confrontarti anche su delle parti di te, della tua esperienza, della tua vita, che non conosci forse tanto bene, su cui non ti ci raccapezzi. Allora, siccome siamo sempre abituati, come dire, a stare l'uno di fronte all'altro con i nostri bei pennacchi, no? Con le nostre belle armature lucenti, mostrarsi magari un po' più dubbiosi, un po' più non così invulnerabili come gli uomini spesso sono chiamati a essere, non è facile, provoca un salto anche proprio dal punto di vista della riflessione critica. Questa non è una cosa che abbiamo inventato noi, naturalmente, perché, come dire, le donne l'hanno fatto sicuramente da decenni. Allora provare a ragionare anche sulle nostre vite personali e appunto sulle nostre esperienze, sulle nostre scelte e sui nostri desideri, perché non c'è soltanto per noi, come dire, la voglia di affrontare questo tema della violenza, che è un tema drammatico. Noi lavoriamo su molti temi, la violenza certamente è uno dei più importanti, ma soprattutto lavoriamo sui nostri desideri, sul nostro desiderio di uomini, il nostro desiderio di libertà, che è un desiderio di libertà per gli uomini, per le donne, per chiunque, insomma.